2024, centenario dalla morte di Giacomo Puccini, compositore tra i più amati al mondo e grandissimo orgoglio italiano. Poteva la vostra musicologa non celebrarlo in qualche modo speciale? Sono Gaia Vazzoler e dopo il successo dei podcast della scorsa estate ho pensato a quattro brevi pillole pucciniane per raccontare qualcosa su di lui, cercando argomenti originali e chiavi di lettura lontane dai luoghi comuni. Mettetevi comodi ovunque voi siate e regalatevi questi pochi minuti di musica, parole e relax per un momento di armonia tutto vostro. Buon ascolto! Chissà perché, quando si è tanto amati dal pubblico, spesso e volentieri si viene disapprovati dalla critica, certe volte con un astio quasi incomprensibile. È quanto accaduto al nostro Giacomo Puccini, che già durante la sua carriera ha dovuto affrontare una serie di detrattori nell'ambito della torre d'avorio di chi si erge a giudice delle opere altrui. Per non parlare del post-mortem, dove, complici anche decenni di esecuzioni maldestre, svenevoli e sovrabbondanti, confessare di amare la musica di Puccini equivaleva ad essere tacciati di scarsa competenza artistica, perché Puccini piace ai sempliciotti, a chi non possiede una profonda cultura musicale, a chi non se ne intende. E allora vediamole brevemente nel dettaglio queste critiche e proviamo a smontarle una per una. 1. Puntare al successo commerciale e popolare. Dunque, la musica è una forma d'arte, ma è anche una forma di comunicazione, un linguaggio. Se ciò che scrivo resta comprensibile solo a me e a pochi altri, probabilmente lo scopo della mia musica è fallito. Il fatto di comporre melodie accattivanti e opere drammaticamente coinvolgenti, esplorando al contempo anche nuove frontiere artistiche e compositive, come abbiamo visto, resta casomai un merito glorioso di Puccini e non certo un difetto da biasimare. 2. Mancanza di innovazione. Perfino in queste nostre piccole pillole ci siamo resi conto di quanta originale modernità sia presente nell'opera pucciniana, sempre all'affannosa ricerca di soggetti nuovi, sempre preoccupata che parola e musica coincidano poeticamente, sempre attenta ad inserire elementi diversi, dal cromatismo wagneriano al jazz, dall'esotismo orientaleggiante alle campane di Roma, dalle dissonanze modernissime e talvolta aspre alla polifonia del Te Deum. Quindi di tutto parlerei, fuorché di convenzionalità. 3. Struttura musicale semplice. La musica di Puccini è stata considerata da alcuni critici troppo semplice, con una preferenza per melodie facili da seguire e orchestrazioni che non sempre raggiungevano la complessità di altri compositori dell'epoca. Basta aprire lo spartito dell'intermezzo di Manon Lescaut o del Preludio Sinfonico, entrambe opere giovanili tra l'altro, per rendersi conto facilmente di quanto invece la tecnica orchestrale sia sapiente, accurata e che la scelta melodica si sposi costantemente ad una linea armonica d'avanguardia e a tratti molto ardita e sperimentale. 4. Dipendenza dall'esotismo. Puccini fu criticato per il suo uso dell'esotismo, come in Madame Butterfly e Turandot, dove inserì elementi culturali stranieri che spesso vennero considerati superficiali o stereotipati. Qui va aperta una parentesi importante. Tutti i compositori al passaggio di secolo, tra 800 e 900, sono stati affascinati dalle sonorità esotiche. Anzi, Perché quando si parla dei vari Debussy, Stravinsky, Ravel, che di scale pentatoniche e di nacchere ne hanno messi a bizzeffe nella loro musica, si definiscono raffinatissimi, attualissimi, sofisticatissimi? È ovvio che nel momento in cui si scrivono opere ambientate in universi sonori e culturali differenti dal nostro, si devono utilizzare i riferimenti musicali e timbrici di quelle culture, altrimenti la connessione poetica di parola e musica, di senso e di suono di cui si parlava all'inizio, non si realizzerebbe più. 5. Uso del leitmotiv. Alcuni critici hanno sostenuto che l'uso pucciniano della tecnica del leitmotiv non fosse sofisticato ed elaborato come quello wagneriano. E molti qui diranno: e meno male. È evidente che Puccini si ispira al suo amato Wagner, ma che sa calare nella sua poetica personale la tecnica dei motivi conduttori, che nell'arte wagneriana prevedono sviluppi e metamorfosi. In quella pucciniana, certamente meno complessa e articolata, non hanno bisogno di mutamenti e trasfigurazioni, ma concorrono perfettamente alla caratterizzazione dei personaggi, delle situazioni e delle emozioni. 6. E allora? Sembra proprio che a molti abbia dato quasi fastidio il miracolo che vi dicevo nella nostra prima pillola, la coincidenza di testa e cuore, di appassionato e di ricercato, semplicemente forse perché a loro non è riuscito mai nella vita. Tuttora, gran parte del gotha della cultura musicale sembra compiacersi di uno sciocco snobismo, di un arrocco solitario, impenetrabile e comprensibile a pochi, se non ai famosi addetti ai lavori. Ma un bravo operatore culturale deve farsi capire e amare da tutti, con chiarezza e semplicità, ed è questo che Puccini è riuscito perfettamente a realizzare, con buona pace di tutti quanti. Parlo di questo argomento anche nel primo articolo del mio blog. Date un'occhiata se vi va. Questa era la nostra ultima pillola estiva. Grazie per aver ascoltato questi podcast. Settembre è alle porte e allora appuntamento a mercoledì 18 per il mio concerto Un clarinetto all'opera, speciale centenario Giacomo Puccini. Se non lo avete ancora fatto, scrivetemi per tutte le informazioni e per riservare il vostro posto. Vi aspetto!